salmista dice: ho guardato, ho visto il Signore seduto alla mia destra, io vedo Dio seduto alla mia destra e non sarò affatto smosso. E in questi giorni abbiamo compreso che la possibilità di non essere smossi non è legata a un controllo umano di sentimenti ed emozioni che sono cavalli imbizzarriti, poi in particolare nell'adolescenza scopriremo oggi hanno un potere estremo, ma neanche quello di anestetizzarlo con qualche tecnica di autosuggestione, con qualche filosofia, entrando in dimensioni dove cerchiamo un'anestesia mentale, cerchiamo di anestetizzare quel dolore profondo che nasce dai conflitti e dalla impossibilità di risolverli, da quella disperazione inconsapevole, dicevamo i primi giorni, che ognuno di noi si porta dentro. Poi certamente se ci sono eventi difficili all'esterno, situazioni varie, delusioni, abbandoni, eccetera, eccetera, è come se questa disperazione latente venisse fuori e di colpo ci si trova disperati e ancora più con una necessità di anestetizzare tutto il dolore. E purtroppo sapete che oggi ci sono 100.000 tipi di droghe, e non mi riferisco solo a quelle chimiche, 100.000 tipi di sistemi per riuscire a prendersi in giro e coprire questa disperazione senza capire che questo dolore profondo può essere cambiato, può essere trasformato, elaborato in qualcosa di costruttivo solamente se scopriamo un senso profondo alla vita, se scopriamo un Dio personale che ci ama. Perché una volta la Scrittura disse: se i morti non resuscitano, come a dire, se non c'è una prospettiva eterna, mangiamo e beviamo perché domani sarà finita, come a dire, mangiamo e beviamo, mi pare che sono delle cose legittime, nessuno vuole che tu non mangi o non bevi, ma ovviamente questo significa consideriamo la vita semplicemente uno sforzo per arrivare ai 70-80 anni, mangiando, bevendo e vivendo, tra l'altro poi delle esperienze molto deludenti, perché come vedremo oggi Dio dà un avvertimento al giovane. Dio vuole fare un'esperienza al giovane, ma vuole poi preservarlo dall'arrivare a un tempo dove perde il piacere di tutto, perché non ha capito cos'è il vero piacere. Ma ora lo leggeremo insieme. E la cosa bella appunto di questo essere non smossi è che anche la carne, anche il corpo ne trarrà un beneficio. Quindi man mano che scopriamo questa stabilità della via di Dio dentro di noi, cominciamo a non essere sballottati dalle emozioni, cominciamo a non essere presi in giro dai sentimenti. Abbiamo detto che i sentimenti tante volte sono estremamente ingannevoli. In un momento senti una cosa, il momento dopo senti l'opposto. Qual è la verità? Oggi in nome del sentimento si stanno compiendo le distruzioni più grandi nella dimensione familiare, relazionale, e sono tutte giustificate da quando si ama si può finire male. È incredibile quello che avviene oggi, si può partire da un desiderio legittimo di amore, credo che sia una cosa legittima desiderare di essere amati. Voi giovani, voi adolescenti, cominciate a fantasticare questa idea del partner, di qualcuno che vi possa amare, accogliere come siete, e già dalla vostra età cominciano le prime grosse sofferenze, le prime grosse cotte e le prime grosse crude, che poi le cotte diventano sono crude e non si possono digerire, e allora lì si origina un dolore che spesso, più che portare a un equilibrio vero, porterà a ferite, e nelle ferite, guarda caso, poi i traumi che abbiamo vissuto, le amarezze, ci condizioneranno e andremo magari proprio a sposare la persona opposta che avremmo dovuto sposare, perché condizionati ancora da queste carenze affettive, da questi bisogni. E lì ecco perché è importante fin dall'adolescenza comprendere una progettualità di Dio fino ad andare al centro della volontà di Dio. Metto un timer così. Allora, un versetto nel profeta Isaia, capitolo 40, verso 28, 29, 30 e 31. Si parla di giovani e vogliamo prendere spunto per la nostra riflessione di questa mattina da questo versetto. Prima la scrittura dice, non lo sai tu? No, non lo so. Non l'hai mai udito? No. Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca e la sua intelligenza è imperscrutabile. E questo è il principio della comprensione poi di tutta la progettualità di Dio ed è il concetto che abbiamo una grossa difficoltà a rinunciare a una visione antropomorfa di Dio. Cioè noi pensiamo che Dio sia a nostra immagine. Vi rendete conto come tante volte, senza volerlo, tendiamo a costruirci delle immagini legate, guarda caso, poi alle nostre figure genitoriali. Quindi se tu hai avuto un padre duro, Dio lo vedrai duro. Se tu hai avuto un padre assente, Dio lo vedrai assente. Se tu hai avuto un padre puntini puntini, Dio lo vedrai puntini puntini. Quindi lo Spirito Santo sta cercando in una maniera forte, determinante, di distruggere tutte le immagini distorte che noi ci siamo fatte di Dio a causa sicuramente delle nostre relazioni genitoriali, dei nostri vissuti, delle nostre dinamiche, dei traumi, di tutto questo, per farci capire che Dio non è come noi, ma il desiderio di Dio è che noi diventiamo come Lui, perché quando uno ama ha desiderio di condividere la propria ricchezza con gli altri. E tu, io, siamo risultato di un sogno d'amore di Dio, quest'amore così forte che viene dall'eternità, dall'universo e che ha bisogno di un oggetto, perché se l'amore rimane astratto, e già sicuramente nella Trinità c'era un rapporto di amore bellissimo, Padre, Figlio e Spirito Santo sono l'esempio della relazione meravigliosa tra il Creatore, tre persone uguali e distinte, in cui scorre l'amore meraviglioso, ma questo amore è così grande che a un certo punto Dio sogna qualcuno a cui riversare questo amore. Giusto, giusto, va a pensare a me, va a pensare a te. E in tutto questo progetto, come sapete, tutti gli imprevisti già vengono superati. E mentre chiaramente veniamo creati con un libero arbitrio, perché qualcuno ancora oggi se la prenderebbe con il nostro progenitore Adamo, con questo mannaggia dell'albero nel giardino, e perché, per come, per quale ragione, mentre Dio ci crea capaci di scegliere il nostro futuro, quindi con una possibilità anche di rinunciare, di rifiutare il suo amore, poi però nel rifiuto già il protovangelo ci parla di un progetto meraviglioso che si sarebbe compiuto attraverso Cristo. Quindi questo amore fortissimo è la caratteristica di Dio e abbiamo bisogno di averne una rivelazione che distrugga le nostre false immagini. Ogni giorno incontro persone che mi dicono Dio mi ha tradito, Dio mi ha deluso, Dio, ma io mi chiedo se veramente abbiamo ricevuto questa realtà di Dio e stiamo comprendendo qual è la grandezza dell'amore di Dio, come si è espresso, come si è concretizzato e come ci ha sottratto al nostro inferno eterno, che senza bisogno di pensarlo con fuoco, fiamme, fulmini, eccetera, eccetera, già vivere un'angoscia di separazione per l'eternità. Mamma mia, che brutto! Sapere di avere mancato lo scopo per l'esistenza, lo scopo che era quella di scoprire l'amore di chi ci ha creati e viverne il rimpianto per l'eternità altro che fuoco e fiamme, è un'angoscia realmente che Dio vorrebbe risparmiare. Ma anche lì, a dispetto di tutte le teorie anche di spiritualismo che dicono che Dio è così buono che perdonerà persino il diavolo, vedete le trappole incredibili della logica umana? Dio è buono ma è giusto, Lui ha pagato il tuo debito, ma hai bisogno di crederlo, hai bisogno di scoprirlo, non puoi presentarti con la tua giustizia, perché questo significa sputare su Gesù e dirgli: ma come mai sei venuto? Potevi benissimo non farlo, io sono una brava persona. Se c'è un Dio, io sono Dio, anzi, no? Non ho bisogno di Dio. Quindi se c'è un Dio, mi deve per forza accettare, perché io sono buono. Capite cosa significa l'autogiustizia? Significa disprezzare, oltraggiare lo spirito della grazia e dire a Dio: non avevi bisogno di morire per me, perché io sono una brava persona. La sua intelligenza è imperscrutabile. Quando ho cercato di capire Dio, stavo fondendo, e Dio mi ha portato alla fede di un semplice bambino. Signore, io non capisco. Che brutto per una persona intellettuale dire io non capisco, però ho fiducia. In quel momento avrei potuto dire io non capisco, perciò vai a quel paese, che poi avrei mandato me a quel paese. Come in certi momenti mi è successo, ho cercato di liberarmi di Dio. Mi ricordo, lavoravo in una clinica per malattie nervose e mentali, e a un certo punto ero entrato così tanto nell'ottica di quel sistema terapeutico, facevo 10 elettroshock al giorno e cercavo di dire: ma so, fesserie, elettroshock. Una volta infatti mi sono preso la scossa, di altro che fesserie, mamma mia, vabbè che erano 110 volts, non era 220, però, e pensare che questo era, forse ritornerà in auge, un sistema per cercare di cambiare la testa dell'uomo. È come se tu c'hai una televisione che non funziona e cominci a dargli pugni. Forse un caso su un milione si aggiusta. No. E mi ricordo, in quel periodo ero molto preso, perché mi accorgevo che le persone preferivano avere vendute illusioni piuttosto che essere riportate ai loro vissuti, alle loro sofferenze, ad affrontarli veramente. E piano piano mi sono introiettato questa dinamica, ho cominciato a vivere in quella logica, al punto tale che mi sono convinto che dovevo fare lo psichiatra normale, non quello pazzo. Cioè, le persone volevano vendute menzogne, ok, prenditi questo e questo e sarai felice. Prenditi quell'altro, elettroshock, non ti passa, ok, diamo lì. E a un certo punto, chiaramente, la mia coscienza un attimo mi cominciava un po' a rimproverare, lo Spirito Santo mi diceva: ma questo non è buono. Allora c'è stato un periodo in cui ho detto: basta, Spirito Santo, io e tu siamo due cose diverse. Tu fatti i fatti tuoi, io mi faccio i fatti miei, io voglio fare lo psichiatra normale, basta questo fatto del cristianesimo, io voglio fare, posso farlo il normale. E così per un anno, mi ricordo, questa è stata una delle più grandi ribellioni, quando mi veniva di pregare io dicevo no. Quando mi veniva qualcosa nella coscienza, dicevo no, e ho cominciato a fare lo psichiatra normale, ho cominciato a guadagnare un sacco, ho cominciato a prendere in giro le persone, prendere in giro normalmente, come fanno gli altri, dico, dandogli solamente soluzioni palliative, ma non sentendo più il bisogno di parlargli della vera soluzione. E lì poi sono successe un po' di cose, perché cominciando ad affrontare in senso umano le cose, allora nella clinica succedevano cose strane, persone che sicuramente avevano un dominio demoniaco passavano accanto a me e dicevano: è il figliolo di Dio, è il figliolo di Dio. E io cercavo di dire: no, no, non è così. E quindi a un certo punto cercavo di gestire le cose in una maniera che non era più spirituale, e alla fine una volta stavo prendendo pure legnate da alcuni pazienti, sì. Perché? Perché anziché affrontarlo spiritualmente, lo avevo deciso di affrontare solamente razionalmente, cioè avevo deciso di combattere il diavolo col mio ragionamento. Non ci provate. Era come se quei figlioli di Sceva che dicevano: nel nome di Gesù che Paolo predica, andate via. E quelli dice: sì, Gesù lo conosciamo, Paolo lo conosciamo, ma tu chi sei? E giù legnate. Quindi cercare di combattere qualcosa che è sul piano spirituale solamente, mentalmente, è nella peggiore delle ipotesi proprio è prenderla e distruggersi, nella migliore è essere inefficaci. E quindi dopo questa grande ribellione, che poi mi ha messo in situazioni incredibili, spendevo un sacco di soldi, sono stato attirato da una ragazza che poi ho scoperto dopo faceva magia nera, la sua immagine proprio mi entrava nella testa e io non potevo resistere, quasi un dominio. A un certo punto mi ricordo ero di guardia e ho detto, ok signore, mi arrendo. Oh, di colpo, dopo un anno, ho ritrovato una comunione profonda con Dio e con il suo amore. Ma voi non avete idea di quello che avevo fatto in quell'anno, perché poi con la mentalità che mi ritrovo da psichiatra, ovviamente qualunque cosa vedevo di spirituale, io ci trovavo una motivazione umana. Questa è un'allucinazione, questa è una stupidaggine, lui sta parlando non perché è veramente ispirato da Dio. La verità sapete qual era? Che io non stavo seguendo Dio e non accettavo che qualcuno lo potesse seguire. Quindi dovevo distruggere tutti quelli che avevano questa presunzione apparente di seguire Dio. Non so perché vi sto dicendo queste cose, l'ho scantonato un poco, però come a dirvi che ci si può ribellare, si può fare come il figliol prodigo, però voi... è bello rientrare in se stessi e dire, un attimo, ma nella casa del Padre me la passo meglio. Amen, ragazzi. Siete liberi anche di protestare, di ribellarvi, anzi, l'adolescenza è una di queste fasi dove bisogna imparare a rigettare tutto quello che è stato semplicemente acquisito, quasi per una forma di imposizione, però poi bisogna arrivare a riscoprire in una maniera diversa. Tutta la Bibbia esprime questo concetto. Paolo stesso dice, io potrei usare la mia autorità apostolica per dirti di fare una cosa, però io voglio che tu ci arrivi in maniera volontaria. Questa è la strategia che coglierai di Dio nella tua vita. All'inizio la legge ti sembrerà quasi dire devi fare questo perché sennò guai, e il meccanismo con cui la legge funziona è il guai a te. Maledetto chi? Il sistema del vecchio patto era di questo genere, una regola assoluta che doveva minacciare, doveva fare paura per portare la persona a rendersi conto di essere un trasgressore, però non di essere un grazie signore che io sono bravo. No, quella prostituta è cattiva, io sono bravo. No, la legge doveva portare alla crisi. E come vedremo, l'adolescenza è proprio uno dei momenti in cui ci si confronta con la legge, e la legge che in qualche modo doveva portare alla vita, in realtà genera la morte. Tant'è vero che poi da post-adolescenti bisogna spesso rifare una scelta consapevole di Dio, non perché ti è stato inculcato, non perché hai ricevuto quella direzione, ma perché consapevolmente devi prendere coscienza del fallimento che c'è dentro di te e decidere di scegliere Gesù come tuo personale salvatore. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato, anche a colui che è sposato. Tante volte è sposato, è una battuta, però non è tanto battuta, che sicuramente il matrimonio è una palestra abbastanza dove ci si può rompere le ossa, dove si può invece veramente crescere e farsi muscoli di fede, no? Chi è sposato dica amen. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Alleluia! Questa mattina ci abbiamo una promessa meravigliosa per quelli che sperano nel Signore e, come dicevamo in questi giorni, cominciano a scoprire queste risorse, questa potenza, questa energia pulita che ti può permettere di arrivare dove umanamente non potresti mai e poi mai arrivare. È un miracolo potere vincere il male col bene. Sapete, tante volte c'è l'illusione di molte persone: io lo vinco lo stesso. Ma come lo vinci? Andando in depressione, cioè anziché farla pagare agli altri, la fai pagare a te stesso. Ma Dio sta soffrendo perché non ti ha detto di addomesticare la belva che c'hai dentro perché possa mangiarsi te stesso. No, Lui vuole insegnarti una strada, una via di libertà. Quindi è importante questa mattina, parafrasando quello che abbiamo appena letto, è come se Dio ci dicesse: cari giovani, nel vostro cammino presto vi stancherete. E persino i più forti e determinati di voi vacilleranno e cadranno, pure quelli più sparati, quelli che sanno chiaramente dove devono arrivare. Ma se imparate a sperare nel Signore, acquisterete nuove forze, vi alzerete in volo come le aquile e riuscirete a correre senza stancarvi. Che bella questa promessa, amico, amica, giovane, adolescente, che bello sapere che Dio vuole che raggiungiamo dei risultati, ma quando in qualche modo ci rendiamo conto che è facile desiderare il bene, ma compierlo è un po' meno facile, il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare, ma lo faccio, mamma mia, che cosa brutta che scopriamo. Quelli che vogliamo scegliere il bene, perché ci sono direttamente quelli che dicono: il male che voglio faccio e il bene che non voglio fare non faccio. Quelli apparentemente se la passano meglio, no? Perché basta lasciare uscire fuori tutto l'odio, la rabbia, la violenza che c'è nel nostro cuore e sembra che uno vada in discesa senza freni. Poi certamente c'è qualche bel palo, cioè dove... E spesso devi andare a prendere un palo di quelli giusti per un attimo riflettere e capire dove stai andando. La giovinezza è un'età particolare perché dopo avere attraversato la crisi adolescenziale ci si trova a dover dare delle risposte alle domande più importanti della vita. Ed è lì, come un poco ho accennato in questi giorni, infatti, che si possono manifestare anche i disagi più gravi che riusciranno a condizionare tutto il resto della nostra vita. E in questo periodo si possono fare così le scelte più importanti e in particolare, come ho detto poc'anzi, poter riscegliere in una maniera consapevole e volontaria il progetto di Dio. E allora il problema di fondo, come un po' stavo accennando, è che spesso noi non ci accorgiamo che l'effetto della legge nel progetto di Dio non era quello di cambiarci. La legge ha una valenza importante come dinamica pedagogica, come possibilità di capire che c'è un limite e che tu, se superi quel limite, ci sono delle conseguenze. E in questo senso l'educazione con una regola è un'educazione che serve molto per i bambini. E questo invece oggi si sta completamente perdendo. È come se si dicesse: vabbè, i figli fanno quello che vogliono. Sembra libertà, ma in realtà è impedire che si crei nella coscienza della persona il senso del limite. Il senso che se si sbaglia paga papà. No. Oggi questa è la logica. Io sbaglio e tu paghi e io sbaglio, perché questo è il contrario. Dammi i soldi, papà, perché così posso sbagliare, no? È reciproco questo meccanismo perverso. La legge è fondamentale per questa dimensione pedagogica dove abbiamo bisogno di capire il limite. Però a un certo punto del nostro cammino quella legge che ha stabilito i confini, che ci ha fatto capire giusto e sbagliato, non può trasformarci, ma anzi ci uccide. Paolo lo esprime in una maniera chiara, Romani 7:9, dice: e ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo. Molti pensano che questo tempo di cui l'apostolo Paolo parla è il tempo della infanzia, della giovinezza, perché lui, come senza legge, lui era un fariseo, era la scuola di Gamaliele, era uno che, mamma mia, era così coerente alla legge che i cristiani li faceva a pezzi. Ecco, questa è una interpretazione sua. Quindi vi fu un tempo in cui senza la legge vivevo, e questo ci fa capire che anche se tutti quanti siamo in Adamo falliti, da bambini, pur potenzialmente falliti, non siamo imputabili. Ecco perché un bambino, pur essendo figlio di Adamo, lasciate che i bambini vengano a me perché di essi è il regno dei cieli. Quindi ha sicuramente una natura adamica che poi verrà fuori, un cuore maligno, malvagio, ma non è imputabile, tant'è vero che nell'infanzia, al di là dell'educazione che hai ricevuto, sicuramente hai un ricordo di una vicinanza particolare con Dio. C'è come questo senso di grande comunione con Dio, che poi, guarda caso, poi nella fase adolescenziale, quindi tu che sei stato bambino, sei stato guidato in una famiglia cristiana, hai fatto parte qui del gruppo Cristo è la risposta, sicuramente durante l'infanzia c'è questo senso di bellezza, di vicinanza a Dio, però poi cominciano a esserci dei segnali strani. E se non capisci quello che sta avvenendo, vai in crisi, perché cominci a pensare che stai andando fuori, che forse l'esperienza non è reale, che forse devi per forza ribellarti. Invece è normale, la legge che fino a quel momento non ti imputava, cioè non ti vedeva imputato, invece ti porta ad essere imputato in quanto persone consapevole. Infatti, ma venuto il comandamento, nel senso, presa coscienza del comandamento, il peccato prese vita e io morì. Oh, Paolo, è incredibile, ma è quello che succede nell'adolescenza. Cioè, fino a che tu non hai coscienza del male, del peccato, hai questa vicinanza con Dio, quando però arrivi a una certa età, quella regola che prima in qualche modo avevi accettato, quel comandamento che prima ti aveva tenuto compagnia mentre ti sentivi così vicino a Dio, a un certo punto diventa qualcosa di diverso, ti uccide. E ci sono persone che non si rendono conto che il comandamento le ha uccise e continuano a camminare come zombie, continuano a pensare che per la loro bontà, per la loro giustizia, per le regole che hanno ricevuto, sono vicini a Dio. Ma Dio ti sta facendo cercare di vedere che la legge, come sua finalità, ti doveva portare alla conoscenza del peccato, uno, a rendere il peccato estremamente peccante, quindi quasi a evocare la tua ribellione, e poi, come un pedagogo, ti doveva, quando tu ti accorgevi e ti disperavi di questo inferno che stavi scoprendo dentro, ti doveva riaccompagnare a Cristo. È chiaro questo concetto, non abbiamo il tempo di approfondirlo, ma è importante capirlo, perché questo fenomeno avviene e tante volte è più difficile da consapevolizzare o nei figli di famiglie cristiane o in persone come nel mio caso, che siccome non volevano fare il male, non volevano il male, in qualche modo hanno completamente bloccato questa morte. E io ero morto senza saperlo e mi sentivo bravo, buono, giudicavo gli altri cattivi, ma il problema è che io ero morto e non lo sapevo. E sono dovuto peggiorare nuovamente, e tante volte certe cose della mia adolescenza, dicevo a qualcuno, le ho dovuto scoprire a 30-35 anni. Quando non ero più un adolescente, ho dovuto scoprire la ribellione, la protesta, l'aggressività, la rabbia, tante cose che avevo represso perché volevo essere un adempitore della legge, non di Dio, perché allora non la seguivo coscientemente, ma della legge morale, della legge, e dovevo essere un bravo, un buono, e quindi non avevo scoperto che la legge nel progetto di Dio non era terapeutica, ma era data per farmi vedere un cuore malvagio, malefico, insanabilmente maligno, dice la scrittura, dal quale, dice Gesù, vengono fuori che cosa? Furti, omicidi, adulteri. Ma tu potresti dire, ma dal cuore dei cattivi? No! Gesù non ha detto dal cuore dei cattivi, ha detto dal cuore dell'uomo. E a meno che tu non sia un extraterrestre, come pensavo di essere io nei miei viaggi fantascientifici, anche dal tuo cuore hai bisogno di vedere la tossicità del cuore umano, se no non potrai mai capire quanto è stato grande l'amore di Dio decidendo di pagare Lui quel debito che tu non avresti mai e poi mai potuto pagare. Una scelta cristiana, quindi dicevo, fatta nell'infanzia, può essere reale, ma deve poter passare attraverso poi una naturale fase di rigetto con una successiva decisione consapevole. Ecco perché non vi meravigliate, giovani, non vi meravigliate, padri e madri di giovani, quando il vostro figlio adolescente che è stato guidato nell'ambito cristiano comincerà a dare segni di insofferenza, intolleranza, ribellione, protesta, perché questo è un processo normale, molto meglio che lo vive nella fase adolescenziale, giovanile, piuttosto che poi se lo ritrovi a 40 anni quando già è sposato, c'ha moglie e figli e poi se ne fugge con la segretaria. Sapete che tanti si portano l'adolescenza dietro, non l'hanno mai affrontata, non l'hanno mai vissuta e quindi poi diventa una trappola viverla quando siamo fuori tempo e siamo responsabili. Dicevo, sta scadendo il tempo, primo round. Nella fase infantile la legge ci dà una conoscenza del bene e del male che da adolescenti, come vi ho detto, ci ucciderà, rivelando in pieno la natura adamica. Ci fu un tempo, rileggo quel versetto, nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, dice Paolo, il peccato prese vita. Come a dire, la legge, il comandamento, è stato come un evidenziatore, è stato come una radiografia, 10 comandamenti, radiografia semplice del cuore dell'uomo. Tac, risonanza magnetica, Gesù, che non dice più chi avrà commesso adulterio reale, ma dice chi avrà guardato una donna, chi avrà detto stupido al suo fratello. Ma se era già impossibile mettere in pratica i 10 comandamenti, figuriamoci se era quello che Gesù stava dicendo poteva mettersi in pratica. Ma perché stava dicendo queste cose Gesù? Per distruggere quella presunzione dell'autogiustizia, cioè di persone che potevano farsi la radiografia apparentemente di fronte alla legge e dire come sono bravo. E allora Gesù dovette insistere, dovette portare all'origine del male, dovette fare una risonanza magnetica per cui una persona sincera doveva riconoscersi per forza fallita, doveva capire che il male ce l'aveva dentro e che non poteva essere uno che segue la legge, come tante volte ci illudiamo, come io mi ero illuso di essere una persona molto adeguata alla legge. Capite? E tante volte la cosa grave qual è? Che noi anziché capire che la legge è diagnostica, vogliamo curarci con la legge. E quindi non solo i 10 comandamenti, ma poi ci imponiamo pure quello che Gesù diceva. E diciamo, mi, se guardo una donna commette adulterio e cominciamo a camminare così, e poi andiamo a sbattere lo stesso, neghiamo i nostri istinti normali, anche sessuali, diventiamo rimossi, repressi. Perché? Perché anziché capire che la legge doveva portarci a capire e a disperare della nostra capacità umana di essere santi, vogliamo continuare a seguire la regola, vogliamo continuare a seguire la legge senza trovare la risorsa. E lì il cristianesimo, lasciatemelo dire, anziché farvi bene, vi uccide. Non nel senso che morite, ma morite emotivamente, morite istintualmente, morite in tutte le maniere. Perché? Per questa presunzione, illusione di poter controllare il male semplicemente perché è giusto non fare male. Noi non possiamo controllare il male perché è giusto, ma solamente perché scopriamo il bene di Dio. E quindi, dopo questa crisi dell'adolescenza, abbiamo bisogno di scoprire, di riaderire al progetto di Dio in una maniera nuova, cominciare a attingere alle sue risorse, allora veramente potremo vincere ogni battaglia. Dicevo, è molto importante poter accorgersi poi di tante cose che ci condizionano. Viviamo, per esempio, per fare tanti esempi, me ne viene in mente uno, riguarda un aspetto che poi Dio mi ha fatto scoprire nella mia vita. Viviamo in un mondo dove il look è fondamentale, cioè sembra quasi che apparire è più importante di essere. Quindi io posso apparire, posso mascherarmi, tra l'altro posso scegliere varie personalità attraverso diversi avatar, quindi posso essere, e lì tante volte state attenti, perché dietro una donna si nasconde un uomo, dietro un uomo si nasconde una donna, e poi dopo che avete fantasticato e preso una cotta virtuale, è dura scoprire che l'altro magari non esiste neanche. È un virus. Tra poco i virus riusciranno ad avere pure un avatar e tu parlerai con un virus come con Siri che ti risponde e ti dice che sei bella, che nessuno è come te. E nel tentativo di avere veramente quell'affetto che forse nella infanzia ti è stato negato dal ragazzino che ti ha mollata, ti è stato negato, eccetera, eccetera, poi ti innamorerai di un virus o di un malware, che è come un malacarne, la stessa cosa. Ma a parte lo scherzo, a me piacerebbe andare più così sullo scherzoso serio, però dicevo, una delle cose di cui per esempio non mi rendevo conto, ma questo dopo essere cristiano, è il fatto che pur essendo un uomo avevo molto subito e subivo molto l'influenza della vanità. Di solito diciamo, ma che vanitose sono le donne, invece guardate che gli uomini non scherzano. Ora i centri di bellezza per uomini si stanno moltiplicando, non solo per migliorare un po' gli addominali, dove si leggono un sacco di articoli, i tuoi addominali perfetti, è come se i tuoi addominali perfetti ti facessero diventare il marito perfetto. Purtroppo non è così semplice. E dicevo, per farmi accorgere di questo, e per questa è una cosa che scoprirete nella vostra vita, cioè come fa Dio a farci accorgere di certi atteggiamenti che in una maniera più o meno cosciente ci condizionano, ci fa trovare proprio in situazioni dove si evidenziano. Dicevamo in questi giorni, come fa Dio a fare vedere a qualcuno che è orgoglioso? Facendolo trovare in situazioni dove viene umiliato. E io so che molti di voi sono dovuti passare o stanno passando attraverso situazioni di umiliazione che sono cattive di per se stesse, ma che in qualche modo potrebbero cooperare a farti accorgere di quell'orgoglio profondo che pensavi di non avere. Proprio a me mi deve succedere questa cosa. Proprio a me, ma io non lo merito. Ma perché cosa meriti? Io che sono sempre stato buono, super, qua, là, proprio a me dovevano, proprio a te, dice Dio, perché tu possa scoprire di essere orgoglioso e perché possa scoprire che la vittoria è nell'umiltà. Ora avremo un accompagnamento di persone che scaricano l'orgoglio con i botti. Ogni botto, come dicevo ieri, è immaginario, nell'immaginario esplode quello, esplode quell'altro, esplodano tutti i miei nemici, vadano in fumo tutte le loro opere, mentre io mi godo i botti dopo aver preso le botte. Vi stavo raccontando questa esperienza e i botti mi hanno distratto. A un certo punto della mia vita mi è cominciata a venire una dermatite seborroica, non so se sapete che cos'è o l'avete vissuta, cioè croste, crostine, crostoni, no, crostini, tipo, diciamo, hanno cominciato a popolare. Io mi ero scapolata l'acne, quindi pensavo, così avevo preservato la mia faccia. A un certo punto mi è cominciata a venire questa dermatite. Giustamente, da buon medico, ho cominciato a cercare qualche crema, ho messo qualche crema, non funzionava, sono andato dal dermatologo, non funzionava, mi hanno messo delle creme che anziché levarmeli mi hanno fatto diventare come uno dei Fantastici Quattro, ben la cosa, no? Cioè proprio tutta scaglie. E a un certo punto ho cominciato a vivere un senso di vergogna che mi sono chiuso in casa. Perché? Perché era così forte, mi sono reso allora conto, la mia vanità esterna, che non sopportavo che qualcuno potesse vedere la mia faccia in queste condizioni. E quindi, poi quelle poche volte che mi decidevo a uscire, cosa succedeva? Che la persona che mi incontrava, anziché dirmi ciao, mi diceva: ma che cosa c'hai in faccia? E più cercavo creme, più cercavo di cambiare la faccia, più veramente peggiorava. Ma Dio, ma che cosa mi stai cercando di insegnare? Guarisci la mia faccia! La verità è che Dio voleva guarire la mia vanità. Dio, guarisci la mia faccia, perché se io c'ho una crosta in più non ce la faccio a uscire. Mi vergogno. E devo dire che sapete come è guarita la faccia? Quando non mi è interessato più della mia faccia. Questo è sintomatico. Quando capirai che il tuo valore non dipende da quello che pensano gli altri, non dipende da quello che pensi tu di te stesso, non dipende dall'esame mattutino che facevo allo specchio per vedere se ero abbastanza libero da crostini vari per poter affrontare l'impatto della vita, quando ho scoperto che la mia identità e la mia sicurezza dipendeva da quello che Dio pensava di me, da quello che Dio mi aveva fatto dentro, allora ho detto: ok, Signore, perdo la faccia, non mi interessa. Casualmente, ma non casualmente, questo ci fa capire spesso come sono collegate queste cose. La mia faccia, non più investita di questo ruolo di lascia passare per la realtà, quindi non più bombardata da tutta la mia ansia, che quasi aumentava. Sapete, qualcuno, soprattutto i francesi, dicono che la pelle è un po' lo specchio dell'anima. Quando ho cominciato ad accettare che la mia sicurezza non poteva dipendere dalla mia faccia, intanto sono uscito e ho cominciato a non avere problemi se qualcuno mi diceva: guarda che c'hai qua, niente. Quindi l'angoscia collegata all'apparire. Ma poi la cosa più incredibile è che la mia faccia è guarita. Pensateci per quelle cose che state ipervalutando e che sono come delle spade di Damocle sospese sulla vostra vita, e voi magari state chiedendo a Dio: Dio, ti prego, cambia questa cosa, rendimi più presentabile, rendimi più bello, cambia le circostanze. E Dio ti sta dicendo: ho un compito molto più grande che di cambiare solamente le circostanze. Voglio che tu possa scoprire quel cambiamento meraviglioso, quella vita meravigliosa che ho messo in te. Perché se la scopri, non ci saranno facce, non ci saranno situazioni, non ci saranno difficoltà. Imparerai a correre, come abbiamo letto in quel versetto, senza stancarti, ti alzerai in volo come le aquile. Io credo che nell'adolescente, proprio in relazione con la crisi, viene fuori questa tendenza ad essere trasgressore, questa tendenza a essere libero di correre anche se qualcuno te lo vuole impedire, come a dire: voglio correre, nessuno mi deve dire che non devo correre dove voglio andare, dove il mio cuore mi porta. Quindi se questa sensazione è venuta o sta avvenendo o verrà nella tua vita di giovane, è naturale. È l'essere in qualche modo stimolati dalla legge a fare proprio il contrario, perché la legge doveva avere questo compito di farci vedere che noi per natura siamo contro Dio, siamo contro il suo progetto. Questo l'Apostolo Paolo aveva già descritto e l'ho scoperto tanto tempo dopo, perché prima sapete cosa facevo? Cercavo di addomesticare la mia mente a toccare Dio. Tutto questo è quello che fanno le religioni orientali. Spiritualizzazione della mente. Con la mia mente arrivo all'armonia cosmica. Ma quale armonia cosmica? Cioè, c'è il caos cosmico nella tua mente. Con la mia mente arrivo a comprendere Dio, bello Dio. Ma se cerchi di contattare Dio con la tua mente, stai facendo un errore madornale, perché la tua mente e Dio sono agli antipodi. Quindi prima o poi tutte le immagini mentali, dicevo questa mattina, che ti sei costruita di Dio, che ti sei costruito di Dio, saranno azzerate. Perderai Dio nella mente. Ma grazie a Dio che Lui non è un pensiero, ma è una realtà spirituale. E ho visto tante persone nella mia pratica psicoterapeutica perdere Dio, liberarsi di un Dio, bestemmiare Dio, e io ho detto: gloria a Dio, perché stai bestemmiando non Dio, ma la tua immagine di Dio, il vero Dio. Ancora hai bisogno di scoprirlo, perché se lo scopri, scoprirai che è l'unico che ti ama. Quindi è assurdo che te la prendi con l'unico che ti ama. Quindi non meravigliatevi, anche giovani, se c'è un momento in cui vi accorgerete che quella regola, quella mentalità creata, cioè quasi che voi e Dio siete ben raccordati, si interromperà. Perché? Perché attraverso una rinascita spirituale potrete avere un vero contatto con Dio, che è spirito, e solamente il tuo spirito ha coscienza di chi è Dio. Tutte le immagini che ti sei create mentali dovranno andare in crisi, meglio che vanno in crisi prima, da adolescente, da giovane, piuttosto che quando avrai una grossa responsabilità e alla fine dovrai scoprire che sì, hai ricevuto magari Dio dentro, ma stai seguendo il tuo Dio mentale, stai seguendo le tue immagini. A un certo punto andrai in crisi, ti smarrirai, e questo sarà di grande danno per quelle persone che sono intorno a te. Mentre se tu lo vivi nella giovinezza, è bene, perché comincerai a scoprire che Dio e la tua mente non possono essere collegati. Paolo diceva: ma ciò a cui brama, a cui tende la mente umana, l'umanesimo in te, è morte. Mentre ciò che desidera, a cui tende lo spirito, è vita e pace. Quindi chi ha cercato vita e pace, qui alla fine altro che vita e pace, morte. E poi al verso 7 cosa dice? Infatti ciò che brama, la tendenza umana, perché la carne, carnale, significa umano, non è carnale, significa, mi piace molto la carne, però non mi piace l'umanesimo, perché? Perché alla fine è una presa per i fondelli, è un'illusione, ed è quella dimensione in cui il cristianesimo, qualcuno bombarda per contestare questo, non sono delirante, persecutorio, no? Sto facendo una battuta. Infatti quello che è l'umanesimo è incredibile: nel tentativo di afferrare Dio in una maniera più umana, lo perdiamo, che Dio è spirito. E quindi ciò a cui brama la tendenza umanistica, la carne, è inimicizia contro Dio. Giovane, adolescente, adolescente di 50 anni, di 40 anni, di 30 anni, non ti meravigliare se a un certo punto del tuo percorso ti accorgerai che la tua mente Dio non lo vuole neanche a brodo, come si suol dire da noi. Cioè, tu e Dio, due dimensioni diverse. Allora è bene che tu faccia crollare questa immagine di Dio. Perché? Perché lo Spirito Santo sta cercando di rivelarti chi Dio è, non l'immagine che te ne sei costruita pur avendolo ricevuto. Ce l'hai dentro l'armonia, ma te la sei costruita perché sei ancora qualcuno che segue una mentalità, un'etica, senza capire la santità che Dio ti ha donato e senza capire che per entrare in contatto con Dio devi bypassare la tua mente. Sì, è vero, ci sono delle scienze, ci sono dei metodi che quasi quasi pretenderebbero e possono essere utili per guardare la natura e capire che c'è Dio, per dare una dimostrazione scientifica di Dio, ma normalmente la rivelazione è ai piccoli bambini. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai savi, agli intendenti, e le hai rivelate ai piccoli. Una piccolina che può abbracciare il Dio dell'universo, uno scienziato che può veramente vivere l'angoscia e la disperazione, uno psichiatra che si può ritrovare all'inferno pensando ancora che si tratta di un'allucinazione. Capisci la differenza? Oggi si parla tantissimo di libertà, intendendo con questo termine la possibilità che dovrebbe avere ciascuno individuo di determinarsi nei vari aspetti della realtà senza condizionamenti di sorta. Dall'altro canto osserviamo che in quei paesi dove la libertà è massima, il tasso di suicidi è massimo. Vai nei paesi dell'Europa del Nord, Svezia, Danimarca, eccetera, eccetera, c'è la massima libertà dal punto di vista della cultura, della possibilità di sganciarsi subito dai genitori, anche prima di avere un lavoro, perché direttamente lo Stato ti paga e ti dice vai, io ti investo in te, no, ti investo, qua dice io ti investo, e direttamente non hai problemi di futuro, sei stesso. L'indice io investo in te, dice lo Stato, cioè io ti do i soldi prima ancora che tu lavori. Io punto su di te, quindi c'è la massima libertà di vivere come si vuole e guarda caso c'è il massimo tasso di suicidio. Com'è possibile? La legge uccide e la libertà uccide. Questo perché nell'esprimere la libertà istintuale, dicevo in questi giorni, si approda alle due principali energie motivanti dell'essere umano. La scrittura lo diceva migliaia di anni fa. Gli scienziati della psiche lo stanno scoprendo strada facendo. Uno di questi grandi scienziati, Freud, diceva che le spinte più forti dell'individuo sono Eros e Thanatos. Quindi Thanatos, morte. Morte a te o morte a me? Questo poi lo decidi tu. Oppure uno stato di coscienza alterata dove apparentemente non muore nessuno, ma me ne vado in un altro paese. A proposito di questo, per rendere un poco più sdrammatizzare l'argomento, vi racconto una barzelletta della differenza tra nevrotico, disturbi d'ansia, psicotico, disturbi gravi, schizofrenia, e psichiatra. Qual è la differenza? Il nevrotico costruisce castelli in aria. Lo psicotico li va ad abitare e lo psichiatra riscuote la pigione. Ti piace? Non è bella per i miei colleghi psichiatri, ma tante volte è come se si campa sui castelli in aria degli altri, no? Quindi Questo desiderio di libertà che ritrovi nel tuo cuore è un desiderio legittimo, ma è importante che tu capisca quello che è il progetto di Dio. E dopo la ribellione, dopo la protesta, che è chiaro è meglio sia meno distruttiva possibile. Ecco, io non sto dicendo che ogni adolescente deve necessariamente arrivare a fare le cose che ha fatto il figliol prodigo e poi per rendersi conto che era meglio la casa del padre, però devi quantomeno capire la trasgressione, devi capire che dentro Dio non lo vuoi, nella tua mente ormai, visto che lo spirito è morto, Dio non lo vuoi, lo devi riscoprire in una dimensione nuova, devi riscoprire il suo progetto, ricrederci, entrare volontariamente in quello che prima è stata una scelta già legata all'amore di Dio che amava i bambini e che ama i bambini e dice: lasciate che i bambini vengano a me perché di essi è il regno dei cieli. Ma che a un certo punto, quando hai cominciato a subire le conseguenze nefaste della legge, ti ha ucciso. E quindi, se sei ucciso, in realtà comincia a prevalere poi la natura umana, comincia a prevalere la ribellione, comincia a prevalere questa tendenza a gratificarsi con tante altre cose. Hai bisogno di capirlo per poi apprezzare in una maniera nuova la grazia di Dio. Dio sa che nell'esprimere quindi desideri umani, carnali, alla fine si tende alla morte, non intesa come solamente separazione da Lui, ma anche come insoddisfazione, amarezza, rabbia, depressione. Quindi, genitori, non meravigliatevi se i vostri adolescenti, giovani, cominciano a arrabbiarsi. Alleluia! Perché cominceranno a dare un linguaggio a delle emozioni che devono essere tirate fuori, perché se no li uccideranno emotivamente, li faranno diventare introversi, li faranno diventare bloccati, e poi ci vorrà per sbloccarli, non so cosa ci vorrà, un lavoro dello Spirito Santo incredibile. Quindi lasciamo esprimere ai nostri giovani anche quelle cose che non sono belle, perché possano capire poi che andare a Dio non è controllare umanamente, ma è scoprire una vita migliore, scoprire una vera libertà, scoprire qualcuno che ti ama e non vuole castrare la tua libertà, ma vuole orientarti verso qualcosa che è il meglio per la tua vita. E tu lo devi capire. Non lo puoi capire semplicemente perché qualcuno te l'ha detto e ti ha imposto che è giusto e sbagliato. Sarebbe assurdo. Io incontro tante persone che ancora dicono: capite la metafora? Io non metto il dito nella presa perché sennò mio padre si arrabbia e mi dà botte. Sembra un ragionamento assurdo, ma eppure quello che viviamo. Perché? Perché non siamo arrivati a comprendere che il male ci fa male e che la santità ci fa bene, non perché qualcuno ce lo ha imposto, ce lo ha detto, ma perché è la verità. E Dio ti vuole condurre questa mattina, mentre leggiamo l'ultimo verso e ci avviamo alla conclusione. Ecclesiaste 12:1. Comunque, se vi interessa l'argomento, sull'argomento ci saranno almeno 5-6, ho tenuto delle conferenze sull'adolescenza, sia nel disagio psichico, sia nel modo di aiutare l'adolescente a esprimere, a dare un linguaggio alle sue emozioni per superare la crisi adolescenziale. Questa mattina chiaramente è un excursus veloce, ma sul sito troverete anche questi studi. Rallegrati pure, o giovane! Ruben, Simone, Antonella, gli altri non li conoscono, Antonella non c'è, l'ho inventato. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. Aggiungo, anche se dovesse avvenire a 30 anni, a 35 anni, passa attraverso la tua adolescenza e rallegrati finalmente. Non essere troppo serioso, non essere troppo come se da te dipendano le sorti dell'universo. E gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Sii disinibito, cammina pure. Quasi potrebbe sembrare un'esortazione, ma è un principio estremamente terapeutico quello di rendersi conto delle vie dove ci conduce il cuore, o dove ci conducono gli occhi, non si può camminare con i prosciutti sugli occhi. Attenzione, è chiaro che noi siamo chiamati a fuggire il male, ma io conosco delle persone che per sfuggire il male, faccio un esempio, per sfuggire le immagini pornografiche, si levano il computer, non escono di casa, cioè perché praticamente da tutte le parti ormai siamo bombardati da immagini pornografiche, quindi dovremmo camminare così. E la vittoria non è cercare di non vedere, ma è scoprire qualcosa di più bello dentro che ti permette di vedere ma di non partecipare. Gesù era nel mondo, ma non veniva contaminato dal mondo. La capite la differenza? Gesù era a contatto con le prostitute, ma questo non gli causava situazioni in cui poi le andava a trovare per altre ragioni. Spinto dall'amore, viveva una compassione estrema. Ed è questo il processo che Dio... Però questo non significa che lo raggiungi subito. Io, per esempio, quando mi sono cominciato a sbloccare, guarda caso mi veniva ad evangelizzare le ragazze più graziose. Cioè, era come se il... Poi chiaramente evangelizzandole ovviamente si bloccava qualunque fantasticazione, però tante volte siamo spinti anche da cose umane, siamo umani, abbiamo bisogno di cogliere le nostre cose umane, non possiamo negare il nostro essere umani, non possiamo ipervalorizzarlo o idolatrarlo, ma non possiamo neanche negarlo, perché sarà semplicemente scoprire la nostra vera identità che ci farà sempre di più non essere condizionati dalle motivazioni umane, sessuali. Te lo sei chiesto mai, fratello, perché vai a comprarti i vestiti in quel negozio dove c'è una commessa graziosa e magari li paghi un po' di più? Motivazioni irrazionali spingono i nostri comportamenti, tante volte non ce ne rendiamo neanche conto, ma questo vale anche per le ragazze che vanno in quel negozio dove c'è quel commesso veramente grazioso che fantasticano come partner, dice che bello sarebbe. E tante volte è più, diciamo, è meno dannoso fantasticare che poi realmente iniziare una storia, perché poi quando si iniziano certe storie sono cavoli amari. Ecco perché tante persone preferiscono sempre fantasticare un rapporto piuttosto che iniziarlo, e non si vogliono mai sposare, perché se si sposano dicono no, lì iniziano i cavoli, meglio idealizzare la donna, che sarebbe bello se l'avessi, e restare in questa specie di immagine fantastica. No, non è un'incitazione a non sposarsi, però dico, capite il meccanismo di persone che poi rimangono scapoloni inveterati e cronici, o anche sitelle croniche, no? Quindi rallegrati, o giovane, durante la tua adolescenza gioisca pure il tuo cuore, durante i giorni della tua giovinezza cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Sembra quasi un incoraggiamento alla concupiscenza degli occhi, alla concupiscenza della carne, alla superbia della vita, cosa che invece abbiamo detto che alla fine fanno parte di una logica mondana dalla quale Dio ci vuole liberare. Ma prima di essere liberati dobbiamo capire cosa significa essere prigionieri, perché sennò veniamo liberati dal nulla. E internamente rimaniamo con quel concetto: ah, se non fossi cristiano come mi potrei divertire, ah, mannaggia che qui ho scelto di fare il cristiano, sono il gruppo Cristo e la risposta, ma se potessi stare fuori lì sì che sarebbe la vera vita. Se stai ragionando così, Dio ti dice: vai, vai, vai. Dici: come vai? Vai, fai esperienza di dove ti porta il cuore. Se pensi che quello che io ti dico è un freno e non è una protezione, hai bisogno di capirlo, perché sennò alla fine vivrai sempre dal represso, se non ci fosse Dio. A un bambino gli chiesero: chi è Dio? Dice: tutto quello che non si può fare. C'è un ma. E questo ma ci deve fare riflettere, ma ci deve fare comprendere che c'è un processo per cui arrivare a queste cose. Ma sappi che per tutte queste cose sarai giudicato. E la cosa incredibile del nuovo patto è quello che Dio ha deciso di non giudicarci, ma di giustificarci. Giustificato per fede, hai pace con Dio. Quindi Dio non ti giudica, ma sono gli atteggiamenti sbagliati, sono le scelte negative. Questo sto sostenendo questa affermazione. Sono le scelte negative che in qualche modo ti faranno male. Però hai bisogno di capirlo. Hai bisogno di capirlo che quello che tu chiami libertà alla fine ti fa male. Se tu stai dicendo, oh Dio, ma lasciami libero di sbattermi la testa al muro, Dio dice, vai, soffre, vede che ti fai male e aspetta che tu possa dire, Signore, hai ragione, questa cosa che io ho fatto, il peccato, è un fallimento per me. Non è qualche cosa che devo adempiere perché tu sei un Dio esigente, ma tu mi hai chiesto e vuoi che io non pecchi perché il peccato mi fa male. E poi gli ultimi due versi. Di solito da noi si spara di notte, ma qua vedo che anche di giorno la foga esplosiva, le esplosioni interiori. Dovremmo fare uno studio psicodinamico di cosa significa i botti. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità, ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dove, per tutte le esplosioni che ci saranno nella tua vita, perderai ogni emozione e ti ritroverai a questa affermazione: io non c'ho più alcun piacere. Sembra una contraddizione. È come se Dio ti dicesse, giovane oggi, o giovane di 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, sempre giovane, con la sindrome di Peter Pan, sempre giovane, la masculiata, si dice da noi, no? La parte finale dove... Sembra strano, prima è come se Dio ti dice, vai per la via del piacere, e però ti dice, accura, si dice a noi, attenzione, scopri la libertà, ma impara a usare la libertà non come un'occasione per quel lato umano carnale, ma questo si impara, perché prima la libertà si usa proprio per la spinta carnale. Oh, sono libero di ammazzarti a legnate. Sono libero di prendermela con Dio, sono libero di autocommiserarmi, sono libero di incavolarmi, sono libero di invidiare, di essere geloso, sono libero, 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 però piano piano comprendiamo che quello sembra una libertà, ma non ci dà una libertà, per cui gradualmente impariamo a usare la libertà non più per la spinta libidica, non più per la spinta di qualunque altro genere di morte, morte a te, morte a me, aggressiva, ma la cominciamo a usare spinti dall'amore. Questo è il progetto della mia vita. Dio ti vuole portare alla libertà di sbagliare, qualche volta dovrai sbagliare, anche più di una volta, ma per scoprire che in questa libertà poi tu scelga di non sbagliare e lo realizzi attraverso la forza, l'amore, la potenza che ti ha messo dentro per non usare quella libertà male. Però Dio vuole che tu arrivi nella libertà di poter ribellarti, nella libertà di poter protestare, nella libertà di poter scioperare, perché se non ci arrivi, ci arriverai con una malattia mentale. Dicevo ieri che la depressione è la protesta di chi non ha il coraggio di protestare. E allora sii libero. Ci siamo in piedi. Vogliamo pregare un attimo, voglio pregare per tutti i giovani, tutti gli adolescenti, tutti gli adulti ancora adolescenti, che possano veramente comprendere di più questo processo e che possano veramente non essere in crisi per essere stati trasgressori o per essere trasgressori, perché se ancora stai cercando di importi una legge, non fai altro che evocare la protesta, la ribellione, il disturbo ossessivo compulsivo. Se ancora stai cercando di vincere la battaglia senza scoprire che la cosa meravigliosa del nuovo patto è che non siamo più a seguire delle leggi esterne, morali, a cui Dio ci dice: ah, guarda, ho scritto questo, ma le sue leggi le ha scritte nei nostri cuori, dicevamo ieri, e se tu non le leggi nel tuo cuore, se tu le continui a considerare delle regole, dei comandi esterni, non arriverai lontano. Ma se tu cominci a lasciare che lo Spirito Santo ti cominci, come dicevamo ieri sera, a fare scoprire che la legge della pace, dell'amore, è stata scritta dentro di te, Dio ti sta dicendo: guardala figlia mia, guardalo figlio mio, non cercare di adempiere la mia legge con i tuoi sforzi, perché verrai ucciso, entrerai in crisi più forte, e anche se ti tratterai duro, gli altri ti hanno fatto violenza, tu ti farai violenza per essere uno che adempie la legge. Non è quella la strada è che tu possa scoprire queste leggi meravigliose che ho potuto scrivere in te attraverso la morte di Cristo. La legge è venuta dentro di me, e se la scopro dentro di me, e allora potrò elaborare un'adolescenza senza entrare in conflitto, senza entrare in una psicosi, senza entrare in un farisaismo, senza mettermi una maschera di disperato inconsapevole. Perché? Perché nella tua legge, nel mio cuore, scoprirò l'alternativa alla logica perversa del sistema in cui mi trovo e dove ogni tanto dico: fermate il mondo, voglio scendere, voglio uscire fuori. Non ce la faccio più. Dio ti sta dicendo: simpatizzo con te, capisco. Lui non è qualcuno che non possa simpatizzare con le tue difficoltà. Lui è stato tentato in ogni cosa. Ha vissuto quello che tu stai vivendo. E ha trovato la soluzione, come tu la puoi trovare, nel rapporto col Padre. E ora tu la puoi trovare nelle leggi scritte dentro di te. Lì puoi trovare non solo l'amore, la sensibilità, la solidarietà, l'empatia di Cristo, ma puoi trovare anche la risorsa per cambiare. Dio non ti sta dicendo soltanto: capisco che sei risultato dei traumi, dei genitori che hai avuto, delle situazioni che hai avuto, ma con la scoperta della mia forza in te, vai e impara a non fallire progressivamente, impara a vivere una libertà che non sia un manto che copra la tua malizia, una libertà con cui possa servire gli altri nell'amore. Signore, in questo momento ti prego per ognuno di questi miei fratelli e sorelle. Ti prego perché il tuo Spirito possa veramente rendere viva questa parola che abbiamo meditato insieme, possa renderla non un concetto mentale, anche se ho percepito molti che capivano, ma possa renderla una rivelazione, una comprensione che sblocchi quelle tensioni, quei conflitti, quelle paure, quelle maschere che ci siamo dovuti costruire non comprendendo bene il tuo progetto e cercando di adempierlo come uno sforzo di adesione a una regola, a una legge. Grazie questa mattina perché hai scritto le tue leggi nei nostri cuori e tu farai sì che potremo camminare per i comandamenti scritti dentro di noi. Grazie Padre, grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.